Caro Andrea, sei stato con noi qui alla radio praticamente per 30 anni e l'altro giorno, come diciamo noi di questo mondo, sei morto. E oggi siamo tutti a decantare le tue lodi. Andrea Mi di qua, Andrea Mi di là, l'innovatore, il visionario, la tua gioia nel fare le cose, l'eclettismo che ti ha portato a dire e fare una grande quantità di cose diverse e sempre capaci di anticipare questo benedetto futuro, che poi veramente nessuno ha capito che cos'è. E ancora oggi tu ci ricordi quanto ci piacciono i morti. Da vivo quanta fatica, quanti scontri, invidie, bastoni tra le ruote, scetticismi. Quanta fatica hai fatto anche con tanti che oggi declamano i tuoi talenti. Oggi ci hai inchiodati, ci hai ricordato che forse certe cose dovremmo ricordarci e di dircele quando siamo ancora qui, nei nostri miseri e corruttibili corpi. Tra questa cosa del virus e lo shock della tua dipartita, però, anche qui alla radio stanno accadendo cose molto belle. Ci stiamo riscoprendo l'un l'altro e tra tanti c'è un amore nel lavorare insieme che solo poco tempo fa non ci saremmo neanche immaginati. Grazie allora anche di quest'ultimo regalo. Noi questa mattina ci permettiamo di dedicarti questa trasmissione. Ora dobbiamo aiutare i nostri ascoltatori a trovare leggerezza, a sorridere, magari se le battute ci vengono bene, a ridere proprio. Lo facciamo con gioia, d'altronde tu non accetteresti mai che ti dedicassimo una cosa triste e moscia, no Andrea?
Tutti a casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni. Testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan. Musiche Stefano Cocco Cantini. Una produzione Controradio e lo stanzone delle apparizioni.
Allegria, cara Daniela Morozzi, l'autocertificazione, eccola qui, ce l'abbiamo e possiamo venire tutti a casa tua questa mattina per questa terza puntata di Tutti a casa Morozzi. Io subito ho lanciato, ti dico, ti amo sì, tranne quando cose che non sopporto del mio partner durante la quarantena. 366-6260-155, secondo me si scatena, abbiamo...
Intanto buongiorno a te, buongiorno a tutti, non ti vedo come sempre, lo sai, sono al buio, quindi sono qui da sola nella mia stanzina.
Al buio.
Oggi però anche te. Intanto grazie per il ricordo con cui hai aperto la trasmissione, a cui noi ovviamente siamo vicinissimi, ad Andrea e tutta la sua famiglia. Vorrei dirti però che ho letto una cosa, Raffaele. Hai visto adesso tutti scrivono cose inenarrabili. Lui hanno scritto una cosa bellissima, perché oggi, come tu sai, è venerdì 17.
Mamma
e c'è
mia.
Un post divertentissimo, ci sono dei geni veri in giro, che dice questa, cito testualmente: non permettervi ansia, ma oggi è venerdì 17 di un anno bisestile, con un asteroide in arrivo durante una pandemia e tra poco parlerà Conte, quindi godetevela finché siamo in tempo.
Te l'ho detto, allegria all'inizio.
Allegria, ci manca l'invasione delle cavallette, ha detto una mia amica.
Ti dico anche a te quello che ho scritto questa notte ad un caro amico: essere superstiziosi e da ignoranti e non esserlo però porta male, come diceva Edoardo De Filippo. Quindi mi raccomando,
bene,
mi dici qualcosa però di questa domanda che abbiamo fatto. Ti amo meno quando esci per fare la spesa e mi lasci solo, dice Tiziano. Ma che meraviglia! Io non so quanti si riconoscano.
Invece in casa mia sta succedendo di tutto, Raffaele. Qui e la temperatura è altissima. L'ultima litigata è nata semplicemente, ora te lo dico, mi confesso, mi vergogno. Ma perché, vedi, noi la sera alla televisione mangiamo i semi di zucca, un po' come popcorn al cinema, capito?
Certo.
E spesso partecipo io anche a questo rito serale, no? Soltanto che dopo io spazzo, capito? Scoso il pled, faccio quelle cose che si fanno nel momento in cui si genera confusione. L'altra mattina mi sono svegliata, io non avevo mangiato i semi, ero andata a letto prima, li ho trovati tutti sul divano e lì è partito un casino.
Mamma.
E allora io ti amo tranne quando, praticamente quando esisti. E siccome per stare bene insieme bisogna stare distante, gli ho detto: amore, sta fermo, va un pochino più là e non mi rompere, capito? Perché la temperatura è altissima.
Stanno arrivando. Buongiorno, veramente dei messaggi fantastici. Ti amo, tende quando vuoi fare il casalingo proponendo metodi innovativi per spolverare, cucinare, smacchiare i tessuti e perfino stirare. Peccato solo per quella lampada del soggiorno che da 5 anni prometti di aggiustare quando avrai tempo.
E poi... La praticità delle donne in questo momento è fondamentale. Gli uomini devono stare fermi, ascoltare ed eseguire.
Questo messaggio adesso è fantastico. Non sopporto mio marito che fa le vocine dolci con le colleghe in teleconferenza. Io nel frattempo pulisco sotto la sua sedia, stile impresa di pulizia per disturbare le comunicazioni. Ma lo sai, Daniela, che in alcuni paesi come la Cina, ma anche gli Stati Uniti, si registra un boom di divorzi proprio subito. Cioè, gli avvocati divorzisti stanno andando a gonfie vele.
Ecco, io sto aumentando quella statistica, ma dici di te, Raffaele, come va in casa tua?
No, benissimo.
Ecco, lo sapevo.
Si lavora tanto, diciamo così, ecco,
sì,
per cui in casa
tanto.
Ci si sta poco. Qui alla radio l'impegno assorbe tantissimo. C'è un contributo bellissimo che ci hanno mandato i nostri amici, i Duova, amici di Si fa di sabato, Daniela, a proposito del tema.
Esatto, proprio su questo. Ti amo tranne quando...
Amore mio, ti amo tranne quando la lavatrice in casa sta girando e con quel fastidioso cigolio e tu l'accesa te non certo io. Amore mio, ti amo tranne quando i vasi dei gerani stanno affrando, le gocce d'acqua cadono sul terrazzo, con quel rumore io divento pazzo. Amore mio, ti amo tranne quando tu tagli il pane col coltello corto, ma che sei pazza, questo è un affronto, sei peggio di un cinghiale in mezzo all'orto. Amore mio, ti amo tranne quando la notte io nel letto sto dormendo e mentre sogno immerso nei tuoi abbracci mi pianti tra le cosce e piedi ghiacci.
I due ova straordinari, Daniela.
I due ova, veramente un grande ritorno dopo Si fa di sabato qui con noi, insomma. Hanno fatto questo regalo, mi è sembrato meraviglioso. Tra l'altro la settimana scorsa hanno organizzato una tombola con 200 persone online.
No.
Una cosa inaudita, sono con prodotti agricoli ovviamente come vincita per chi faceva tombola, è stato veramente molto divertente. D'altra parte, quando uno ha la stella dell'umorismo, ce l'ha in tutti i casi anche durante la pandemia.
Non c'è dubbio, Raffaele. C'è una persona che ci ascolta sempre quando è in coda al supermercato cercando di mantenere un contegno nonostante le risate, dice. E poi un'altra persona veramente strepitosa che dice: è arrivata la mia consapevolezza che il desiderio dell'altro nasce dalla sua assenza. Amore, io ti amo quando non ci sei. È una bellissima canzone di Bobo Rondelli, dalle altre cose.
Esatto. Senti, Raffaele, ma tu leggi in questo periodo?
È difficilissimo, è complicato, è faticoso.
È
difficile,
lo so.
Trovare la concentrazione, però ci provo tanto. Sì.
Una mia amica nei primi giorni di questa pandemia mi disse: oh Dani, hai l'occasione di rileggere i classici, riprendi Tolstoi, per esempio. Tolstoi, gli ho detto, sei matta. Io non riesco nemmeno a leggere neanche TV, Sorrisi e Canzoni, tanto sono di fuori, capito? Però noi abbiamo con noi, anche stamani, un grande, grandissimo poeta. È arrivato il suo turno, Valerio Nardoni, che è appunto un grande poeta, un grande scrittore, e siccome noi lo sappiamo, no, che diciamo sempre i poeti già lo sapevano, Valerio oggi ci fa un pezzo, ha scelto un brano, una piccola strofa meravigliosa presa dal grande Mario Luzzi, con cui lui ha avuto la fortuna di conoscere e collaborare. Ha riletto tra l'altro, Valerio, con lui la sua intera opera poetica, creando insieme un'antologia che si chiamava, aveva il titolo La ferita nell'essere, che era uscita per Passigli poi su Repubblica, per ricordare Luzzi dopo la sua morte. E ti vorrei citare una cosa che ho trovato meravigliosa per presentarlo, perché Luzzi disse proprio che con Valerio Nardone nacque l'idea di un'antologia libera e spiritualmente e fantasticamente attiva. Io, se sei d'accordo, lo lancerei subito, perché questi stamani davvero questo verso ci riempirà di colori. Che verso che fa?
Che verso che fa? Con Valerio Nardoni.
Allora, prova. Calma, ora inizio. Allora, che verso che fa? Mario Luzzi, 1914-2005, so anche la data, disgraziatamente c'ero, era il 28 febbraio, e il verso è questo: violavano le rose l'orizzonte. Ora, preso così, sembra un verso non troppo significativo, chissà. Allora, siamo nel 1940, la poesia è avorio, la raccolta, l'avvento notturno. È la stagione dell'ermetismo. Che vuol dire l'ermetismo? Vuol dire che, insomma, nelle poesie non è che si capisca proprio tutto, è che bisogna tu ci perda un po' di tempo, che però alla fine, se quel tempo ce lo metti, avrai una sorpresa, un piccolo premio. Allora, il fatto è questo: io nel 2003 mi laureo e così, per raccattare qualche soldo, facevo il cameriere, avevo capelli molto lunghi, ma lasciamo perdere, e trovo un lavoro di assistenza a un anziano. Risulta che quell'anziano è Mario Luzzi. Ora vi immaginate voi, anch'io, onesto cittadino, ci vado, ci parlo, e poi che gli dirò: guardi, io so che lei è Mario Luzzi, più grande poeta italiano vivente, ma non ho mai letto un verso suo. Ora, eccoci qua, con un verso suo. Allora, fate questo, e pensate un attimino, vi propongo un gioco. Allora, quanti colori ci sono in questo verso? Violavano le rose l'orizzonte. Allora, ci sono le rose, che noi consideriamo generalmente rosse, però la parola rosa c'è anche rosa. Ora siamo nell'ermetismo, il verso è strano. Lui, per dire che queste rose vanno più su dell'orizzonte a dipingere questo quadro, utilizza il verbo violavano. Violavano, c'è il viola. Viola, rosso, rosa. Ma c'è ancora un altro colore, e è l'oro dell'orizzonte. In 11 sillabe, un tramonto spettacolare, alla grazia dell'ermetismo. Io ho finito anche prima del timer. Ma quanto manca? No, non l'avevo messo. Maledetti voi, uguale. Scusate.
Quest'oggi Valerio Nardoni, cara Daniela Morozzi, ci ha lasciato veramente senza parole.
Senza, come in una frase si può esprimere tanti colori. È una cosa meravigliosa. Sai, Raffaele, Valerio Nardoni mi ha redarguito in questa settimana.
Perché?
È un uomo molto colto, perché mi ha detto che io uso soltanto sostanzialmente due aggettivi normalmente, che sono meraviglioso e straordinario. Io non me ne ero mai accorta, me l'ha detto carinamente, però certo. A un certo punto mi ha detto: Dani, so poi allarga il vocabolario oltre al resto, cioè il mio corpo che si sta allargando in misura vergognosa, e mi ha scritto una lista di aggettivi in sostituzione.
Ah, che sono molto... Te l'ha mandata proprio?
Me l'ha mandata, anche con il significato, perché aveva paura non lo capisse, capito? E quindi io vorrei provare ad usarli. Ne ho trovato uno anche per te, che dopo ti farò sentire.
Diccene qualcuno.
Te ne dico qualcuno. Allora, intanto, per esempio, invece che dire, come sempre dico io, meraviglioso, si può usare sbalorditivo, ovvero stupefacente, meraviglioso in massimo grado, fino a perdere i sensi, tramortire. La parola viene da balordo, rimbecillito, appunto. Mi butta di fuori. Questo è un aggettivo meraviglioso. Io ne vorrei usare due ora, se te sei d'accordo.
Ma con piacere.
Nuovi. per presentare il nostro prossimo ospite meraviglioso, e invece appunto di dire, non userò no, lo straordinario, ma userò lo strepitoso, quelli che tutti ne parlano, ne parleranno, e poi non userò il meraviglioso, ma lo squisito, il ricercato, il raffinato Santo Mauro, che oggi direttamente dalla costa livornese Raffaele ci porta al mare. Io vorrei andarci con te, Raffaele.
Ah, sì,
io
ma
e
come
te
no?
Da
ma...
soli e le onde.
Lo facciamo subito, lo facciamo subito.
Subito. Vai. Lo lanci te.
Ma questo è Stefano Santo Mauro con il suo balcone da Livorno.
Il balcone di Santo Mauro, di e con Stefano Santo Mauro.
Raffaele, sì, scusate, ma qui è successo un casino. Ma che casino, ma ragazzi, ma è roba da matti. Ma io vi avevo detto di fare la pasquetta sul balcone, come se si fosse in pineta. Va bene fare il barbecue sul balcone, va bene. Ma non da fuoco a balcone, ragazzi. Avete dato fuoco a 200 balconi in tutta Italia. Ma la brace, ma la ciccia si cuoce sulla brace, non sulle fiamme. Ma cosa butti altra brace sulle fiamme? Ma cosa sei, un vichingo e mangia la ciccia sul fuoco? Ma non va bene, ma se non sapete accendere il fuoco, ma state tranquilli, meno male c'è la quarantena. Pensa se accendevate il fuoco in pineta, capito? Davate fuoco a 200 pinete, meno male avete dato fuoco a balconi. Ma ti rendi, è roba da matti. Ora, stiamo calmi. Il decreto legge, l'ultimo, sposta l'uscita forse al 4 maggio, forse. C'è chi dice che al mare forse non ci si va quest'estate, capito? Non ci si va. Allora noi gente della costa, che ci sa il mare a 3 metri e si vede quello lì davanti e non ci si può andare, come si soffre, ma come si soffrirà? Allora io sono qui per voi, per aiutarvi, perché io oggi vi farò vedere il mare, vi porterò un giorno al mare. Ho imparato questa tecnica della visualizzazione mentale, in cui se ci concentriamo tutti e visualizziamo un obiettivo, che è passare una giornata al mare, tutti insieme possiamo farlo. Allora venitemi dietro, bisogna fare un bel respiro, annullare tutte le preoccupazioni, andiamo. Sarà una bella giornata d'estate, la prima volta che usciremo di casa. Prendiamo la macchina, capito? Montiamo in macchina, un caldo, ma va bene, mettiamo giù i finestrini, facciamo entrare un po' di aria dentro, poi andiamo in macchina 2 ore per cercare posto, ma va bene, siamo stati in casa tanto, staremo anche 2 ore in macchina per trovare un parcheggio per andare al mare, ma visualizziamo la giornata, parcheggiamo dopo 2 ore, scendiamo con tutta la roba, il riso freddo, l'asciugamano, capito, belli, in ciabatte, camminiamo, cazzo, si veste anche una merda, non importa, peschiamo anche una merda, va bene, ma poi una merda, ma ricagano ancora cani, sono stati a giro, solo loro andavano a giro, capito, ricagano anche qui, ma va bene, non c'è problema. Allora rivisualizziamo, andiamo, arriviamo su una spiaggia bellissima, pieno di gente, così va bene, da c'è non c'è posto, passiamo a fatica, si sente già l'estate, c'è il mare laggiù, si sente le onde che arrivano in lontananza, allora noi troviamo un posto a miracolo e va bene, fa caldo, non ci vengano a dire vedi di studio aperto, capito, che non si può andare al mare nelle ore più calde perché siamo stati in casa finora, io al mare ci vado, cazzo mi pare a me, capito, ci vado alle 2 del pomeriggio, ci vado quando pido fuoco, sì, ci vado, va bene, non mi di niente, ma visualizziamo, stiamo andando verso il giro, ci sono i bimbi che stanno andando in acqua e c'è una mamma che forse dice non fare il bagno, hai mangiato ora, cosa? Cioè i bimbi sono stati in casa, non possono far bagno, vale tutto, anche se tuo figlio ha mangiato una lasagna di 2,8 kg, il bagno lo può fare uguale, aspetta 3 ore, ma stai scherzando, tutto subito, arriviamo, sì, rivisualizziamo, attenzione c'è una sdraio, lascio tutta la mia roba lì, sono proprio a 2 metri dalla battigia, la battigia, bello, dove non si poteva far nulla, perché sulla battigia non può giocare a pallone, non può giocare a racchettoni, col cazzo, visualizziamo che si può fare tutto, in questa giornata si può giocare a pallone sulla battigia, sì, 4 stabilimenti balneari sulla battigia giocano a pallone, 50 km quadrati di campo, gente si lancia palloni da una parte all'altra, va bene tutto, attenzione però concentriamoci, ci leviamo i vestiti, in costume, sentiamo l'acqua in lontananza, attenzione, visualizziamo il caldo sulla pelle, che bellezza, stiamo per mettere il piede nell'acqua ed eccolo il mare, eccolo.
Ma cos'è?
È male,
ma cos'è Raffaele? Ma questo non è sciacquone,
sì,
Stefano.
Non rompere questo clima zen che si era creato, stiamo nel mare. Dai,
ma no,
sentiamo
è lo sciacquone.
Ecco, è il mare. Non è lo sciacquone, è il mare. Voglio uscire, questo è il mare, capito?
No,
è il mare.
Ma...
Ma a me mi è sembrato comunque, non, ho visualizzato più o meno, però non lo so che cosa hai visualizzato tu, Daniela, mi aspettavo.
Io in questo momento sto visualizzando il mare, che era uno sciacquone, ma in questo momento chiudo gli occhi e visualizzo te, Raffaele. E ti immagino così, nella tua bellezza tracotante,
sì,
davanti a quel microfono arancione di Controradio, che avrà tipo 2 secoli e mezzo.
È una cosa di inizio Novecento, è vero.
È una cosa di inizio Novecento, è molto vintage. Però io ti visualizzo, Raffaele, e ti sento davanti a questo pallino verde del mio computer. Tra l'altro, non so se hai sentito la notizia che hanno proposto di organizzare dei box in plexiglass sulla spiaggia per aprire questo fase 2, questa fase 3 anche di riapertura. Ora non so che cosa ne pensi te, ma Bagnini hanno detto che è impraticabile, perché non vogliono cuocere a forno, in forno, i loro turisti. Non so che ne pensi, c'è voglia di andare in un plexiglass?
Ma noi siamo abituatissimi, ci stiamo tutti i giorni in un box del genere, diciamo così, per cui va benissimo, non ci lamentiamo, ecco, per noi è cosa del tutto normale, perché non so se siamo chiusi in box arroventati d'estate e ghiacciati d'inverno, ma poi ci arrivano le notizie più curiose, più clamorose, più ingestibili.
Ma tu sei un po' napoletano, ti va sempre bene tutto, vero?
Sì, però quando arriva il ministro di un paese del Medio Oriente che dice che il Covid è colpa degli omosessuali, diventa faticosa la questione, capisci che ti voglio dire?
Non solo, Palumbo, io rifletto spesso su un fatto, che questo periodo è parecchio difficile, no? Che avrebbe bisogno di governanti, di politici che sanno gestire il futuro dopo questa pandemia. Invece ti dico due cosette. America, Trump toglie i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità,
certo,
che dice sono troppo filocinesi. Gli scienziati di tutto il mondo sono insorti dicendo che questo è un crimine contro l'umanità. Poi vado nelle Filippine, sparare a morte chiunque crei problemi durante la quarantena, questo è stato l'ordine del presidente Duterte. L'Europa non se ne parla nemmeno, l'Europa fa fatica a essere Europa, non comprende che forse una delle lezioni più importanti di questa pandemia dovrebbe essere un rafforzamento, no, della cooperazione internazionale, non un isolamento a pensare ognuna cavoli sua. Però io adesso ti presento qualcuno che ci racconterà dell'Inghilterra, che succede in Inghilterra, e lo vorrei presentare con un nuovo aggettivo che mi ha suggerito il professor Nardoni, ovvero inenarrabile, che non si può sintetizzare,
appunto,
che non c'è contenitore abbastanza grande per contenerlo, neanche Casa Morozzi, questo mi fa un po' fatica a dirlo, ma insomma è così. Insomma, è arrivato il momento dell'inenarrabile sostiene Palumbo.
Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo.
Caro Boris Johnson, mi permetta con tutto rispetto e la forma dovuta una citazione. Come diceva il grande Totò, lei è un cretino, si informi. Siamo naturalmente contenti per la sua guarigione, ci mancherebbe altro, però per uno che non ha avuto paura di esprimersi con tutto il cinismo possibile dicendo dobbiamo prepararci a perdere i nostri cari, dire 2 settimane dopo ho visto la morte con gli occhi può essere sicuramente salutare. Che paura, Mr. Johnson? Ha visto com'è facile seguire la chimera dell'immunità di gregge con i polmoni degli altri? Però, caro Primo Ministro, dobbiamo comunque esserle grato, perché la sua storia emblematica ci ha raccontato tante cose. Potrei soffermarmi sul medico calabrese che ha contribuito a salvarle la vita e su quanto questo piccolo dettaglio sveli in tutta la sua enormità la stupidità della Brexit, del pensare di fare meglio da soli in questo momento storico. E invece le riporterò semplicemente il pensiero dell'economista, mi scusi, francese, Gaël Giraud, direttore di ricerche al Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche di Parigi. Il suo pensiero è stato pubblicato in Italia dalla rivista Civiltà Cattolica e mi sembra interessante da rivolgere ad una persona che guida un paese che è stato la culla del capitalismo. Giraud scrive: il parziale isolamento dell'Europa ha riavvivato l'idea che il capitalismo è sicuramente un sistema molto fragile e così lo Stato sociale è tornato di moda. In realtà il difetto del nostro sistema economico, ora rivelato dalla pandemia, è purtroppo semplice. Se una persona infetta è in grado di infettarne molte altre in pochi giorni e se la malattia ha una mortalità significativa, come nel caso di Covid-19, nessun sistema economico può sopravvivere senza una sanità pubblica forte e adeguata. I lavoratori, anche quelli più in basso nella scala sociale, prima o poi infetteranno i loro vicini, i loro capi, e gli stessi ministri alla fine contrarranno il virus. Impossibile mantenere la finzione antropologica dell'individualismo implicita nell'economia neoliberista e nelle politiche di smantellamento del servizio pubblico che la accompagnano da 40 anni. La salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno. Siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza e questa pandemia non è affatto l'ultima, la grande peste che non tornerà per un altro secolo. Al contrario, il riscaldamento globale promette la moltiplicazione delle pandemie tropicali, come affermano la Banca Mondiale e altre istituzioni internazionali, e ci saranno altri coronavirus. Senza un efficiente servizio sanitario pubblico che consenta di selezionare e curare tutti, non esiste più alcun sistema produttivo praticabile durante un'epidemia di coronavirus. E questo per decenni. È chiaro, caro Boris Johnson? Ci saluti il principe Carlo e porti anche a lui gli auguri di una veloce guarigione. E mi raccomando, come detto, si informi.
Studia Boris, studia per favore, studiate governanti di questo mondo, di questo pianeta, studiate, tirateci fuori, aiutateci, ascoltateci quantomeno, non dico tanto. Ma ascoltateci, almeno ascoltate lui, Raffaele Falungo, che io adoro.
Secondo me c'è stato un grande pudore, devo dirti la verità, perché la settimana scorsa abbiamo ricevuto decine di messaggi.
Scusami, fermati un attimo su questo tuo lapsus. Noi lo so che ogni settimana sembra un anno, è vero, non è un lapsus a caso.
Dura un anno. Ti amo tranne quando cose che non sopporto del mio partner durante la quarantena. Scriveteci al 366-6260-155. Ci stanno scrivendo in pochi, perché secondo me un po' si vergognano di dire, ma quelli arrivati però sono stati veramente veramente interessanti. Al momento io sono in relazione intima con me, interessante, a volte litighiamo, ma per, c'è scritto una parola che non posso leggere, per sciocchezze, diciamo, sai, in generale ci capiamo, ci amiamo, ci prendiamo molta cura, ci stiamo conoscendo approfonditamente e siamo sempre insieme, appiccicate, così un'ascoltatrice veramente veramente
delizioso. L'incontro con se stessi è uno dei motivi, è una delle cose più belle di questo periodo, dicono. Io mi sono persa, devo dire la verità, però magari mi rincontro in cucina, in bagno o sul balcone come Santo Mauro, chi lo sa. Senti Raffa, cosa ti manca di più, Raffaele, in questo periodo? Dimmi la verità, anzi diciamolo insieme, ti va di dirlo insieme, cosa ci manca?
Un bel panino con l'amperotto ci manca tantissimo. Poi
La ristorazione sta vivendo un momento di crisi grossa, però c'è un amico di Controradio che nonostante tutto ha voluto regalarci qualche segreto. Lo presenti te, perché è un tuo grande amico.
Un grande amico, e questo ci ricorda che ci sono tanti, vabbè, subito uno ha scritto la trippa alla Fiorentina, che ti manca più la trippa alla Fiorentina, immediatamente. Infatti adesso ne parleremo. Anche ricordando e sostenendo i tantissimi lavoratori del mondo della ristorazione, che è un mondo enorme, straordinario a Firenze e non solo, che sono in grandissima sofferenza, non vediamo l'ora di sostenerli. Leonardo Torrini non è soltanto un trippaio con la T maiuscola, orgoglioso di esserlo in Piazza del Bandino a Firenze Sud, ma è anche una persona che si occupa ai più alti livelli di Slow Food, di Terra Madre e di tutta quella progettualità che sta dietro una sostenibilità e un modo diverso di stare sul pianeta.
Google, spostati. I consigli di
Daniela, ciao Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio. Tra l'altro ricordatevi, se non è troppo oneroso, la tessera del Controradio Club. Oggi dopo un mese sono rientrato nel mio chiosco per venire a vedere com'era la situazione. Lavorare è stanco, è vero, però devo dire che aprire, rientrare qua dentro, non accendere i fuochi, non sentire l'odore della trippa o del brodo Del Lampredotto è alquanto triste, però poi dopo lo spirito del trippaio, perché questo sono il mio onore di essere un trippaio fiorentino, prevale. E allora dopo questo mese in cui tutti abbiamo cucinato risotti al curry, pollo con le mandorle, di tutto di più, ho detto perché no, la trippa. Ricordiamoci chi siamo, ritorniamo in noi. E allora ce ne sono tantissime di ricette, figuriamoci se ci mancano le ricette, però due o tre consiglini sulla trippa alla fiorentina. Quindi la scelta della trippa, ora purtroppo i trippai sono chiusi, quindi vi dovrete un po' accontentare di quello che c'è in giro. E la nostra trippa, quindi si prende la trippa, si taglia, intanto si prepara un soffritto con cipolla in abbondanza e sedano e carota, poco sedano perché dà un odore di erba. Si fa il soffritto, si lascia la trippa 10 minuti, un quarto d'ora per far insaporire, intanto fa l'acqua, si aggiunge il pomodoro pelati che sono sempre i migliori di tutti, si fa cuocere ancora un'ora e mezzo. Poi si arriva alla fine, quando tutti vi dicono, beh, a questo punto ci si mette una bella spolverata di parmigiano. Ecco, no, assolutamente no. Il parmigiano no, copre tutto e dopo siete stati 2 ore a girare la trippa, perché la trippa va girata, è l'unica cosa che serve alla trippa, oltre al tempo che è l'ingrediente più difficile, ma che ora non ci manca, niente parmigiano. Davvero, assaggiatevi la trippa per quello che è buonissima. Se non vi piace la trippa, mangiate il petto di pollo, non è obbligatorio. Però davvero il parmigiano no, non fa parte neanche della nostra storia, non l'abbiamo mai avuto il parmigiano, non abbiamo mai avuto un formaggio da grattare e chi mangiava la trippa il formaggio se lo sognava la notte. Una bella bottiglia di vino, quella sì, perché almeno per quello godiamocelo. Buon appetito a tutti. Ritornerà la trippa, ritorneranno i trippari, ritornerà la trippa, ritornerà il panino con il Lampredotto e quando ritornerà sarà ancora più buono. State bene e un saluto a tutti. Ciao.
Grandissimo Leonardo Torvini, messaggi. Io vivo a Bruxelles, a Pasqua sarei dovuto tornare a Firenze a vedere famiglia e amici, questo mi manca terribilmente, ma poi c'è appunto una persona che scrive, un ascoltatore che scrive. Mi manca Leonardo, riferito ai Torrini di qui sopra. Ma ha riaperto Leonardo? No, è stato fatto un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dice che tutto deve essere chiuso, però il trippare Leonardo Torrini, lui sì, può riaprire. No, certo che non ha riaperto. Poi dice, tutti a mangiare la trippa a casa di Gaia, e di questo parleremo dopo, grandissimo Leonardo, che peraltro ci ha ricordato di sostenere il Conto Radio Club, perché rischiamo grosso più che mai, il sostegno dei nostri ascoltatori è veramente tutto in questo momento.
Esatto. Ora però, se andate a fare la spesa per comprare gli ingredienti necessari per la trippa, come ha suggerito il nostro Torrini, mi raccomando, non fate come il tizio che andava in canoa, perché l'hanno beccato, ci sono i droni,
li multano.
E dire che quando vai in canoa vai a fare la spesa è una, come dire, bêtise, direbbero i francesi, ovvero una cazzata.
È stata
quindi
molto elegante.
Ti multano per 2 volte. Vorrei dire però, Raffaele, definire il Torrini, perché nessuno di voi ha usato l'aggettivo giusto.
Brava,
io sono quello del poeta
è
che dice ineguagliabile, impareggiabile, straordinario come un maestro in un'arte.
È così, non c'è dubbio.
Non c'è dubbio.
Ma c'è gente allora, ancora che canta sui balconi?
Ce ne sono alcuni, sempre meno, Raffaele, sempre meno cominciano a essere veramente a cantare sempre meno, perché i problemi economici cominciano a mordere.
C'è poco da cantare, dici, infatti.
Sì, però ci sono alcuni contributi canori che hanno allietato la nostra settimana, io le definirei portentosi.
Portentosi.
Eccoli lì, i nostri ascoltatori, allora di Canta che ti passa.
Canta che ti passa.
Ora faccio il DJ, ma quando avevo ancora del tempo libero mi piaceva un sacco fare il geometra nei cantieri. Buona quarantena a tutti.
You are not the enemy anymore. There is ray of light upon your face now.
Un giorno uscirò nel cielo della vita, volerò.
I can look into your eyes and I never thought could be so simple.
Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle, all'equatore, al polo nord?
Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, so di tasca non ne ho, ma finalmente sono fuori anch'io.
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chieda come va, col cuore appresso una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.
A cattare vorria una birrinedda, la notte la tua porta a spirtusare, vedere gioia mia quanto si bedda, quando ti spogli prima di corcare, e se no che non fossi a così bedda, calocchi non mi avessero a norbare. Passa la porta misa, spaccazzedda, che io stanotte ti vengo a trovare.
I nostri ascoltatori sono fantastici, Daniela, questa è la verità. Cioè, questo è, l'ultimo è a lui sì inarrivabile, davvero.
Guarda. Eh sì, Calabria's Got Talent, ce l'abbiamo solo noi a controradio.
Calabria's Got Talent.
E nessun altro ce l'ha questo.
Nelle case sta succedendo di tutto, Daniela, infatti.
Di tutto. Ma ti amo tranne quando la gente non si sbizza e dice, sai che pensavo, Raffaele, che sono in due in casa, capito? C'è anche lui o anche lei, quindi non si può dire troppo in questo momento, scrivetecelo al limite, diteci cosa non sopportate del vostro partner.
Tanti messaggi sono anonimi, però adesso finalmente, perché sappiamo che in casa sta succedendo di tutto, le mamme stanno impazzendo, eccetera, eccetera, dove andiamo adesso, Daniela?
Andiamo da lei, l'aggettivo non può essere che quello suggerito dal poeta, ovvero formidabile. È un periodo difficile per le mamme in casa, diciamolo, però io andrei subito da Gaia Nanni, Quarantena Girls.
Quarantena Girls, ovvero le amiche della Nanni, di Gaia Nanni e Marco Vicari.
A tutte le amiche del gruppo WhatsApp di mamme, viva i giochi di una volta, abbasso la televisione, no tablet, cellulare, cacca. Vi scrivo perché causa la salvaguardia della mia salute mentale io ho deciso di abbandonare la chat. Mi arriva ogni due minuti la notifica di un gioco creativo da fare con i miei figlioli. Stamattina alle 8:50 ero nel bagno e arriva la 50ª notifica di Maria Sole, la mamma perfetta. A tal punto che il mio cellulare, che era sui bordo del lavandino, mi ha guardato dicendomi: buttami in cesso. O tu mi ci butti te o mi ci butto io. Non ne possiamo più. E quindi, ragazze, io esco. Prima che il presidente Conte mi faccia uscire un decreto dove mi impedisca di uscire anche dai gruppi di WhatsApp delle rompicoglioni, io esco, mi porto avanti con il lavoro. Però prima vorrei fare due parole con te. Maria Sole, come fai a far giocare i tuoi figlioli con la pasta di sale per tutto il pomeriggio? A noi la pasta di sale la c'è durata 40 secondi, per l'esattezza dalle 14 alle 14:40. E a quel punto mi mancavano giusto quelle 10 ore prima della nanna. Perché non so voi, mammine, ma durante la quarantena i miei figlioli si spengono alle 24 e verso le 22 mi fanno: mamma, c'ho un po' di fame, me lo fa un tostino? La pasta di sale. L'altro giorno ci speravo quasi, perché è arrivato il mio figliolo con un fine manufatto e mi ha detto: guarda mamma, ti ho rifatto in scala il pensatore di Rodin. Amore, l'hai fatto con la pasta di sale, topo?
No, l'ho fatto con le accole.
Non mi prendete in giro,
Non mi giudicate, care mammine bio, naturopate, vegane, free, eh? Le caccole sono un prodotto a chilometro zero, dalla filiera corta, anzi, cortissima. E adesso veniamo a te, mamma di Naldoni, che non mi ricordo neanche come la si chiama. Noi a casa la si chiama la pissera. Te, mamma del Naldoni, tu mi hai creato un simpatico gruppo sotto pancia, sottogruppo WhatsApp, chiamato La Pentolaccia. E inizio i tuoi messaggi dicendo: mammine, eccovi servite! Te l'ha chiesto qualcuno? No. La pentolaccia la potete realizzare con tutti quei simpatici materiali che trovate già nelle vostre case. Ve li elenco: carta pesta, mastice plastico, colla vinilica, plastificatrice per elementi decorativi e una centrifuga per arricchire l'uranio glitterato. Ora, mamma di Naldoni, la domanda sorge spontanea: ma chi cazzo t'ha sposato te? MacGyver? Come fai a fare quegli animaletti perfetti, eh? Io sono una mamma, Naldoni, sono una mamma, non sono Steven Spielberg. E non è che non ci abbia provato, l'altro giorno ci ho provato, ho fatto una pentolaccia, ho detto: vieni amore, vieni topo, ti piace? È una mucca.
Ah, e chi l'ha vestita?
M'ha detto mio figliolo. Anche noi, sapete, si fa la pentolaccia, ma non si usano pupazzi, no, no, no. Per risparmiare usiamo un altro oggetto inanimato. E mio marito, appeso tipo quarto d'agnello sui tappeti di salotto, con i bambini che lo percuotono amorevolmente. Anche a lui, sapete, escono delle simpatiche caramelline dalle tasche. Sembrano caramelle, non lo sono. L'altro giorno gli sono uscite 3 pasticche di Prostamol e un calcolo che gli doveva uscire dai 93. E adesso vengo a te, mamma di Boldrini. Arrivo, arrivo un attimo. Beh, bisogna che vada adesso, eh? Ah, vi volevo dire, se vedete o leggete da qualche parte di quella bufala che parla di un meteorite, non è un meteorite, no. L'è il calcolo di mio marito, che è uscito dalla finestra di salotto e si è riversato nell'orbita, eh? E speriamo che vi pigli tutti in capo. Voi la pasta di sale e la pentolaccia.
E questa era, come si può dire, abbiamo detto, inarrivabile, strepitosa, squisita.
Formidabile, squisita.
Davvero, davvero. Però a proposito di incantevole, formidabile e squisita, è finalmente arrivato il momento della posta della Dani, che quest'oggi tu stai ricevendo tante lettere, Daniela.
Tante, tantissime.
Questa è una cosa molto bella. I
messaggi... devo selezionarle, ma troverò il modo di rendere omaggio a tutti quelli che hanno scritto, a tutte le donne che hanno scritto.
I messaggi dicono, riferito alle Quarantena Girls di Gaia Nanni, geniale, e un'altra persona che scrive: grande Gaia, è proprio così, esattamente così. E la posta di quest'oggi ci porta veramente ad emozionarci, perché ci parla di, come dire, da una parte di un percorso ad ostacoli, dall'altra parte di una storia che nel suo essere molto personale diventa in un secondo universale, Daniela.
Esatto. Barbara Paladini. La lancerei subito, parla lei.
Ascoltiamola.
La posta della Dani con Daniela Morozzi.
Cara Dani, grazie per dare sfogo ai nostri pensieri, che di questi tempi sono tanti e spesso carichi di preoccupazione per il futuro. Proverò a raccontarti cosa significa fare i conti con una pandemia nella vita di tutti i giorni. Tutte le mattine mi alzo con la speranza di aver fatto solo un brutto sogno. Assonnata vado in cucina per prepararmi il solito caffè e la vedo lì, la mascherina. Eh no, non è un sogno, cara Daniela. Fuori c'è un virus piccino, vicino, ma cattivo, cattivo. E sai perché è cattivo, Daniela? È cattivo perché impedisce la vicinanza, impedisce di stringere mani, impedisce le carezze, gli abbracci, le pacche sulle spalle, i baci. E se sgarri, è così terribile che può ucciderti. Ed è anche vigliacco, perché attacca le persone più indifese, gli anziani e chi ha già altre patologie. Ma non sempre, sai, Dani, a volte anche persone sane e giovani. Ma andiamo avanti. In cucina preparo il pranzo da portare al lavoro. In 28 anni di onorata carriera non l'ho mai fatto. Ho sempre mangiato al bar o a mensa, ma da quando nell'ospedale dove lavoro hanno aperto un reparto Covid, questo ha aumentato l'angoscia del contagio e quindi niente bar, niente mensa. Ma la cosa più innaturale, cara Daniela, è non chinarmi sul letto e dare un bacio in fronte a mia figlia prima di andare a lavorare. Troppa la paura e quindi glielo butto da lontano. Lavorare in ospedale ti mette troppo a rischio e io non potrei mai perdonarmi se contagiassi mia figlia, che da un mese e mezzo è chiusa in casa. Prima di uscire di casa prendo il cestino del pranzo, la mascherina, i guanti e l'autocertificazione, dove dichiaro di non avere febbre, di non essere in quarantena e di recarmi dalla mia abitazione dritta dritta all'ospedale Piero Palagi, al piazzale Michelangelo, dove lavoro. Strade vuote come il 15 d'agosto. Quando arrivo all'altezza di Villa La Loggia, rallento e giro lo sguardo verso la terrazza del piazzale. Due campagnole dei carabinieri sorvegliano la viabilità e sotto Firenze, bellissima, eterna, vuota. L'anno scorre lento e io penso a mio padre, è ospite in un RSA. Sono quasi 2 mesi che non lo vedo. Mi viene da piangere. Solo videochiamate fatte dagli operatori fantastici che si prendono cura di lui, ma un malato di Alzheimer non interagisce con un telefono. Ha bisogno di carezze, ha bisogno di baci, di abbracci. Babbo, sono io la tua bambina. Ti voglio bene. Prego di poterlo abbracciare presto. Non è così scontato. All'entrata dell'ospedale mi aspettano 2 operatori sanitari completamente scafandrati che mi misurano la febbre e mi chiedono se ho tosse, raffreddore, sintomi influenzali. Al mio no, mi sparano il gel alcolico sulle mani e finalmente entro. E se durante le mie 8-9 ore di lavoro esco a fumare 2-3 sigarette, beh, la storia si ripete e io sorrido. Mi viene in mente il film Non ci resta che piangere. Te lo ricordi, Dani? Quella scena, quella in cui si diceva: quanti siete? Che fate? Dove andate? Un fiorino. Percorro il corridoio che mi porta al mio ambulatorio. È vuoto. Entro nella mia stanza, spalanco la finestra, mi tolgo il giubbotto, mi ridisinfetto le mani, mi metto il camice, i guanti, la mascherina più potente che ho e, come in una battaglia contro il nemico, impugno la mucchina spray per i mobili, varichina pura, e la sparo. Ovunque, nelle altre stanze, i miei colleghi fanno altrettanto. Poi ci guardiamo negli occhi e ci chiediamo come stiamo. E senza più paura, ci prendiamo cura di chi ha bisogno di noi. Un giorno, cara Dani, se avrai ancora tempo, ti racconterò delle mie pazienti speciali che in questo periodo se la passano davvero male. Grazie per avermi ascoltata e buon lavoro. Insieme ce la faremo. Barbara Paladini, dottoressa in dietistica presso il centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare dell'azienda Toscana Centro.
E questa lettera straordinaria arrivata alla posta della Dani ci dà anche l'opportunità di ringraziare tutti che lavorano negli ospedali per questa emergenza. Ricordiamo, negli ospedali ci sono medici, ci sono infermieri, ma ci sono anche OSS, ci sono tante persone nell'ospedale, è un mondo complesso e mandarlo avanti in questa situazione è una cosa veramente strepitosa e straordinaria. Daniela, ci avviamo a chiudere?
Avviamo a chiudere.
No, anche perché da un po' ci cacciano, voglio dire.
Sì. Canzone finale, Anna Granata oggi ce l'ha regalata, ha fondato il gruppo etnico dei Bizantini, una voce straordinaria, ho ridetto straordinaria, aspetta, ineguagliabile, ha trovato l'aggettivo nuovo, anzi incantevole, forse ancora meglio. Oggi ci ha regalato un'aria di Bellini, Vagaluna, fai parlare lei perché secondo me c'è bisogno... Non c'è bisogno di nulla per presentare Anna Granata.
Assolutamente incantevole. Noi ci rivediamo, ci risentiamo. Poi il video lo trovate da lunedì sui nostri canali social e ve ne daremo notizia. Venerdì prossimo, sempre alle 9.35, tutti a casa Moriozzi. Grazie Daniela.
Ciao Raffaele, grazie a te, grazie a tutti e a tutte.
Sì, in questa bellissima serata nella campagna toscana. E questo silenzio e una bellissima luna mi ispira a farvi dono di un'aria di Vincenzo Bellini, che è stata scritta intorno alla metà dell'Ottocento e che è proprio una dedica alla luna. E dice: vaga luna che in argenti queste rive e questi fiori, ed inspira agli elementi il linguaggio dell'amore. Ed è proprio l'amore, penso, di cui abbiamo un grande bisogno in questo momento. Per cui ve la dedico. Vagaluna.
Casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni. Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.